Alleluia, benvenuti, benvenuti nel nome del Signore. Il Salmo 84 dice: o quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti. Dove sono le dimore, le abitazioni del Signore? Le abitazioni del Signore? Ci siete? Siete voi. Alleluia. O quanto sono amabili le tue abitazioni, o quanto sono amabili i luoghi dove tu vivi, o quanto sono amabili le tue dimore. Allora si riferiva al Tempio di Gerusalemme, ma oggi si riferisce alla nostra realtà umana che ospita lo Spirito Santo e che vive la grazia di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, o Eterno degli eserciti. L'anima mia anela, desidera, si strugge per i cortili del Signore, dell'Eterno. E il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente, al Dio vivo che dà vita. E quindi vogliamo dare lode e gloria al Signore. Beati quelli che abitano nella tua casa, ti lodano del continuo. Abitare alla presenza del Signore, renderci conto che la sua presenza ci accompagna ogni giorno in questa realtà dello Spirito di Dio nella nostra vita. Vogliamo adorare.
Alleluia. Shalom. Ben trovati. E facciamolo questo applauso al Signore, a Dio Padre. Alleluia. Dio Padre. Dio Padre da cui ogni famiglia in cielo, in terra e sotto la terra prende il nome. Quindi ognuna delle nostre famiglie prende il nome da Dio Padre. Prende il nome non significa che Dio ha chiamato la mia famiglia Scifo, vuol dire che ci ha riconosciuti, perché nella cultura ebraica dare un nome vuol dire riconoscere, riconoscere, dare dignità, riconoscere come qualcosa che esiste. E quindi Dio ha dato dignità, ha riconosciuto l'esistenza di ciascuno di noi e delle nostre famiglie, quelle da cui proveniamo, e a maggior ragione parlo per i papà, quelle che abbiamo in qualche modo generato nella grazia di Dio e di cui siamo sacerdoti e re, quindi parlo ai maschietti. Alleluia! Allora, in che modo ognuno di noi ha fatto conoscenza di Dio? In che modo noi conosciamo Dio? Per conoscenza non parlo di informazioni, no? Di bagaglio informativo, cioè sapere, aver letto qualcosa di Dio, aver letto anche la Bibbia, quindi non parlo di conoscenza nel senso di informazione, ma parlo di conoscenza come la intende la Bibbia, conoscenza sempre secondo la cultura ebraica. Conoscere vuol dire fare esperienza, conoscere vuol dire vivere, conoscere qualcuno. Nella cultura ebraica vuol dire entrare nel cuore di quella persona, se quella persona ti apre le porte e ti fa entrare, e viceversa, aprire le porte e far entrare quella persona. Vuol dire proprio viverla, fare esperienza, vuol dire stare insieme, condividere pensieri, condividere emozioni, condividere cibo, condividere pane e vino, quello che faremo noi, faremo esperienza. Quindi conosceremo tra qualche minuto la comunione con il nostro Signore Gesù. E di conseguenza la comunione fra di noi, perché in Cristo siamo figli di Dio e quindi avendo lo stesso Padre siamo fratelli e sorelle. Quindi questa è la conoscenza. In che modo ognuno di noi ha fatto conoscenza di Dio? Qualcuno l'ha conosciuto come un Dio buono? C'è qualcuno di noi che ha fatto esperienza della bontà di Dio qui dentro? Amen. Alleluia! E allora ringraziamo Dio perché Dio è buono. Qualcuno di noi l'ha conosciuto come giustizia? Ha fatto esperienza della giustizia di Dio? Ecco, immaginavo, qui un po'... alleluia, qualcuno c'è, qualcuno... Forse con la giustizia abbiamo qualche problemino, perché quando diciamo Dio è giusto, gli associamo i parametri di giustizia che abbiamo noi come esseri umani. E quindi più una giustizia greca, più una giustizia da tribunale, più una giustizia umana, se vogliamo. E allora, a volte, confesso, anche a me è capitato di considerare Dio ingiusto, perché a volte ho avuto la sensazione che a qualcuno ha dato di più. Ma A volte ho avuto la sensazione che a qualcun altro è andato meno, quindi confesso anch'io questo peccato, cioè capita avere questo pensiero, no? Qualcuno è successo o solo io qui? Ok, è normale, è umano, è diabolico crederci, quindi avere questi pensieri possiamo averli, può capitare, diventa pericoloso, diventa diabolico crederci. E allora per mettere a posto la nostra mente, per ritornare subito nei parametri di Dio e non in quelli nostri, basta pensare a Gesù sulla croce. Che giustizia c'è, secondo il nostro parametro di giustizia, in questo, no? Che giustizia c'è nel fatto che Gesù si è caricato dei nostri peccati, delle nostre iniquità, delle nostre malattie, delle nostre disfunzioni, delle nostre astenie, non so se vi ricordate qualche settimana, qualche domenica fa. Non c'è nessuna giustizia, eppure questa è la giustizia di Dio. Ama talmente le sue creature da affibbiare a loro la giustizia che è di suo figlio. Perché quello che celebriamo adesso è proprio questo grande gesto di amore di Dio. Le creature, noi, nasciamo ingiusti, nasciamo iniqui, ma grazie al sacrificio di Gesù, Dio prende la giustizia di Gesù e la mette su di noi. E quando Dio guarda noi, guarda Gesù. Alleluia. Continuiamo con la conoscenza di Dio. Qualcuno ha fatto esperienza, sono sicuro che di sì, qualcuno ha fatto esperienza della guarigione di Dio?
Amen.
Alleluia. E diamo gloria a Dio, perché Dio è l'Eterno che guarisce. Qualcuno qui dentro ha fatto esperienza di Dio come provvidenza? E diamo gloria a Dio e ringraziamo Dio, perché Dio è colui che provvede. E abbiamo fatto esperienza anche di tanti attributi. Qualcuno ha fatto esperienza di Dio come amico. E ringraziamo Dio, perché Gesù ha detto: io vi ho chiamato amici. E Dio trattava Abramo da amico. E così, cioè abbiamo fatto esperienza di tante caratteristiche di Dio, tanti attributi di Dio, ma abbiamo fatto conoscenza dell'amore di Dio? Alleluia! E come se non abbiamo fatto conoscenza, esperienza dell'amore di Dio, perché Dio è amore. Il fatto che Dio è giusto non significa che l'essenza di Dio è giustizia, vuol dire che Dio giudica in maniera equa. Il fatto che Dio guarisce non vuol dire che la guarigione è la sostanza di Dio, vuol dire che Dio opera guarigioni, vuol dire che Dio libera, liberare è un'azione, guarire è un'azione, provvedere, o provvedere, è un'azione, ma amore è ciò che Dio è, Dio è amore. E allora tutto ciò che Dio fa, lo fa per quello che è, quindi lui provvede perché amore ti ama, lui guarisce perché amore ti ama. Lui si relaziona con te da amico perché è amore e scende al tuo livello, e ora lo vediamo più approfonditamente. Cioè Dio è amore.
Amen.
Questa è la sua sostanza. E Dio desidera e vorrebbe che ciascuno di noi ci relazionassimo con Lui per ciò che Lui è e quindi per il suo amore, non per ciò che Lui fa. Ma per fare questo, per comprendere che noi ci relazioniamo con Dio attraverso una relazione d'amore, bisogna comprendere quello che ho detto prima, che Dio è un donatore, ma donatore è ciò che lui fa, mentre amore è ciò che lui è, e lui dona perché è amore. Alleluia! Altrimenti il più grande dei comandamenti non sarebbe: ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, ma sarebbe: cerca il Signore Dio tuo con tutto te stesso. Quindi è diverso, cioè noi amiamo Gesù e la nostra relazione si basa sull'amore, l'amore che Dio ha per noi. E questo amore, noi cerchiamo, a questo amore noi cerchiamo di rispondere. Come? Col nostro amore. È un amore limitato, è un amore fallace, cioè che sbaglia, è un amore imperfetto. Ma come tutte le caratteristiche della nostra nuova vita, è un amore in work in progress. Quindi ognuno di noi può crescere nell'amore verso Dio, come ognuno di noi può crescere nell'amore verso i fratelli. Ecco come il comandamento ama il Signore Dio tuo diventa una possibilità. Ragazzi, è fondamentale capire la differenza tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, tra legge e vita nuova in Cristo. Tutto ciò che nell'Antico Testamento è un comandamento è perché l'uomo deve sforzarsi di obbedire. Non rubare vuol dire che l'uomo doveva in qualche modo sforzarsi, mettere impegno a non rubare. Ecco la necessità del comandamento, perché aveva una natura peccaminosa, incline a rubare. Ma nella nuova vita in Cristo non rubare diventa una capacità. Nella nuova vita in Cristo, cioè ciò che è condannato dalla legge come peccato diventa un'opportunità, è ribaltata. Allora io posso vivere in maniera pura, io posso essere rispettoso, io divento abile a non mentire. Prima è un comandamento, non mentire, perché non posso fare altro che mentire, mi devo sforzare. Dopo diventa un'abilità. Tu puoi non mentire. Questa è la nuova vita in Cristo, questa è la forza, questa è la potenza della nuova vita in Cristo, dello Spirito Santo, la dunamis dentro di noi. E questo produce abilità, produce capacità. Quindi tutto ciò che prima è un comandamento ora diventa una opportunità. Opportunità di amare, opportunità di servire, opportunità di vivere in maniera santa, opportunità di vivere come Gesù. Alleluia. Il messaggio principale è questo: relazioniamoci a Dio con l'amore. Riconosciamo che Dio è amore e basiamo la nostra relazione sull'amore che Dio ha per noi. E non è facile, e si può cadere appunto in tranelli. Per esempio, nella parabola del figlio prodigo abbiamo un esempio di relazione con Dio che non è basata sull'amore, ed è la relazione che ha il figlio minore, il più giovane. Il figlio minore ha una relazione basata sul tornaconto, cioè il figlio minore riconosce il padre e si relaziona col padre solo perché il padre è ricco. È arrivato a un certo punto e gli dice: ehi papà, dammi ciò che mi spetta, facciamo finta che sei già morto e eredito la parte che mi spetta. E il padre che cosa fa? È amore? Dice: ok, tieni la tua parte. Sappiamo la storia, non mi dilungherò. Sappiamo che questo ragazzo comincia a sperperare tutti i suoi averi, tutte le sue ricchezze, piomba una carestia, piomba una crisi, comincia a passarsela male, la sua dignità scende al di sotto del valore di una carruba, di un baccello di carruba, perché nessuno gliene dava. Però che cosa fa? Ritorna in se stesso e decide di tornare dal padre. Ma decide di tornare dal padre perché il padre lo amava? No, decide di tornare dal padre per il suo tornaconto. Oh, guarda, allora, a casa di mio padre i servi mangiano, sono vestiti, stanno al caldo. Io qui sto facendo la fame, il freddo, ma sai che c'è? Me ne torno da mio padre. Relazione sbagliata. Ma Dio è buono, Dio è amore. E cosa fa? Il padre, che rappresenta Dio, abbraccia questo figlio, felice del suo ritorno, perché questo figlio era morto ma era tornato in vita. Alleluia. Poi c'è il fratello maggiore. Ai ai ai, che bravo il fratello maggiore, sempre obbediente, sempre col papà, sempre soldatino, ligio al dovere, no? Eppure non aveva una relazione col padre. Se andate a leggere, non abbiamo tempo, ma andate a leggere questa, la parabola, non lo chiama mai papà. Non lo chiama mai padre. E quando quando parla col padre e si riferisce al fratello, lo chiama quel tuo figlio. Quindi non ha il senso della famiglia. Questi sono due esempi di relazione sbagliata che possiamo avere con Dio, perché non è basata su quanto ci ama, ma è basato su ciò che Lui può fare per noi. Ci sentiamo al sicuro? Sì, cerchiamo Dio. Abbiamo bisogno? Sì, andiamo da Dio. Ma amiamo Dio, ma lo amiamo. Lo amiamo così, siamo capaci di stare alla sua presenza senza chiedere niente? Oh, io faccio fatica, dopo 2 minuti parte una richiesta, parte una preghiera, però Mi sto allenando perché il Signore mi ha dato questa rivelazione. Vieni a me, stai con me, anche in silenzio, stai con me solo per stare con me. Alleluia. L'ultimo esempio di relazione, non sbagliata perché è volutamente sbagliata, ma perché si rischia di cadere in un tranello che oggi lo sveliamo. Come dice l'Apostolo Paolo, noi conosciamo le macchinazioni di Satana, non ci facciamo ingannare, allora stiamo attenti. L'Apostolo Pietro amava Gesù, lo ha rinnegato, sì, ha avuto paura, sì, ma lo amava, e lo amava di cuore. Però ha basato la sua relazione con Gesù sul suo amore, sull'amore che aveva lui e non sull'amore che Gesù aveva per lui. Cosa che invece ha capito da subito Giovanni. L'Apostolo Giovanni l'ha capito da subito. Infatti nel Vangelo di Giovanni, quando si riferisce a se stesso, l'Apostolo che egli amava. L'Apostolo che egli amava, il discepolo che egli amava, che egli amava. Cosa vuol dire? Che Giovanni era vanitoso, si era montato la testa, che Gesù amava Giovanni più di tutti? No, ma Giovanni più di tutti aveva rivelazione dell'amore di Gesù. Pietro non aveva questa rivelazione. Pietro era basato sul suo amore. Quando Gesù racconta ai discepoli che avrebbe sofferto, che sarebbe morto in croce per noi, che ci avrebbe lasciato il pane e il vino come segni memoriali per ricordarci di questa grande opera di salvezza, Pietro lo porta in disparte. Immaginate Pietro che prende Gesù così e dice: no Signore, questo non accadrà mai, non sia mai. E Gesù lo rimprovera, gli dice: lungi da me Satana. In quel caso Satana, avversario, no? Lungi da me, avversario. Più propriamente, se vogliamo essere pignoli, vade retro, che vuol dire torna dietro di me, Satana. Eppure era lo stesso apostolo che 5 minuti prima aveva avuto la rivelazione dal Padre che Gesù era il figlio di Dio, figlio dell'Altissimo. Siamo umani. Infatti Gesù gli dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, non ce l'hai ancora, ma lo avrai. Pietro si basava sul suo amore, sulla sua capacità di amare Gesù e voleva proteggere Gesù. Quando Gesù annuncia ancora una volta che sarebbe morto, Pietro dice: se qualcuno di questi si scandalizzerà di te, io non mi scandalizzerò di te, ma verrò con te anche fino alla morte. E Gesù: stai calmo, perché prima che il gallo avrà cantato 3 volte, tu mi rinnegherai. E allora concludo e ci avviamo a condividere il pane e il vino. C'è un bellissimo passo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 15-17, in cui Pietro finalmente comprende che può relazionarsi con Gesù e quindi con Dio, sì, in una relazione d'amore, ma in cui la sorgente di quest'amore è sempre Dio. E quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Spesso viene interpretato come se Gesù chiedesse a Pietro se lo ama più di questi, cioè come se io amassi Gesù più di voi, cioè io amo più Gesù e voi vi amo meno di Gesù. Ma Gesù, conoscendo il cuore di Pietro, gli dice: mi ami più di quanto mi amano questi qui? E Pietro rispose: Signore, tu sai che ti voglio bene. Questa traduzione è fatta bene, perché Gesù dice: Pietro, tu mi agapeo, mi ami secondo l'amore di Dio? E Pietro risponde: ti voglio bene, ti fileo, filia, quindi amicizia, affetto umano, io ti voglio bene. E allora Dio, in questo caso Gesù, che rappresenta Dio, che cosa fa? Fa quello che fa sempre e che sa fare meglio: scende scende al nostro livello, perché la nostra vita nuova in Cristo, la nostra spiritualità non è raggiungere Dio, ma è permettere a Dio di scendere, prenderci e portarci in alto Lui, e cambia tutto. E allora Gesù scende, non dice più mi ami più di costoro, dice Giovanni, Simone figlio di Giovanni, mi ami? Sempre agapeo? E Pietro risponde, Signore, io ti voglio bene. E Gesù che cosa fa? Scende ancora di più. Pietro, mi vuoi bene? E Pietro risponde, Signore, tu sai che ti voglio bene. Alleluia. Quanto è bello l'amore di Dio. È bello l'amore di Dio, perché Dio si fa piccolo, 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 come noi. E Gesù ci ha detto, fatevi piccoli, piccoli, perché se non vi fate piccoli, piccoli, cioè capaci di lasciarvi amare, non riuscirete ad entrare nel regno di Dio, cioè non riuscirete ad entrare in relazione con me. E allora, davanti a questi segni, davanti al pane e al vino, ricordiamoci che questi segni rappresentano l'opera di Gesù, ma la motivazione dell'opera di Gesù è Dio ti ama. Amen. Alleluia.
Questa mattina ho iniziato col Salmo 84 che dice quanto sono amabili le tue dimore, quanto sono amabili le persone nelle quali tu abiti, tradotte con il nostro modo di percepire la grazia di Dio nella nostra vita, perché il fatto che Dio abita nella vostra vita, a volte noi ce lo dimentichiamo, e quando dimentichiamo questo ci perdiamo il bello della nostra vita, ci perdiamo il bello della vita con Dio in diretta, perché è questa la bellezza di poter vivere ogni giorno in diretta con il Signore, non per mi hanno raccontato che la grazia di Dio nel tempo passato, negli anni che sono passati, nelle esperienze dei nostri vecchi, nelle esperienze che leggiamo nella Bibbia, ma che casomai qualche missionario, qualcun altro ci sta raccontando, mentre la vita cristiana ha il bello della diretta, la puoi vivere oggi. E oggi, insieme a Gesù, puoi vivere la tua vita, ripieno di Spirito Santo, e ascoltare quella voce che da dentro ti dice questa è la strada, cammina per essa, perché io sono con te, io non ti lascio, io non ti abbandono, io ti accompagno. È vero, sei in una situazione difficile, e però io sono sempre con te. Oggi il testo ce l'ho in Isaia 52, e in questo tempo il popolo di Israele era deportato a Babilonia, e Isaia dice delle parole semplici, perché dice risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, o Sion. Parla a Sion, Israele, Gerusalemme, mettiti le tue splendide vesti, non girare da straccione, hai delle vesti splendide, mettiti le tue splendide vesti, il che significa per noi rivestiti di Gesù Cristo, rivestiti della giustizia che Dio ti ha già dato, non accontentarti di raccontarti che comunque sì, sei debole, non ce la fai, ma non è così che Dio ti sta insegnando a vivere, perché anche se sei prigioniero, anche se sei deportato, anche se sei in una situazione complessa e complicata, il Signore ha detto io non ti lascerò, non ti abbandonerò, io sono con te ogni giorno. E allora se Dio è con te, chi sarà contro di te? Se Dio è dentro di te, e allora che fai? Lo nascondi? No, impari a viverlo, impari ad esprimerlo, impari ad ascoltarlo. Ecco perché sta dicendo a questo popolo deportato, prigioniero, gli sta dicendo, guardate, mettiti le tue splendide vesti, Gerusalemme. E li chiama Gerusalemme che sono a Babilonia. Capite? C'è una similitudine in questo. A noi ci chiama figli di Dio, anche se siamo ancora in un corpo fragile, ancora soggetto al peccato. Siamo in un corpo ancora soggetto al peccato e ci chiama santi. Capite? Sembra una contraddizione, ma non può essere una contraddizione quando è Dio che parla. E quindi che cosa dobbiamo mettere in moto? La fede. Dobbiamo crederci. Rivestiti delle tue splendide vesti. Oh, alleluia. Rivestiti del tuo miglior abito, che non è quello esterno. Oggi mi sono messo un vestito bello, di solito sono un pastore più sportivo, ma oggi mi sono messo il vestito bello. Perché mi sono messo il vestito bello? Beh, ieri ho avuto un matrimonio, ieri l'altro un altro matrimonio, ok, ma non è solo per questo, è perché se dice mettiti la tua veste più splendida, questa è solo l'apparenza, ma la sostanza è rimettiamoci dentro questo vestito nuovo, questa nuova capacità di amare, di perdonare, di sorridere, di vincere il male col bene, perché siamo comunque in un territorio difficile. Per gli ebrei erano deportati. In un altro salmo dice: avevamo appeso le nostre cetre ai salici, avevamo smesso di cantare. E quando un popolo smette di cantare, necessariamente triste. E allora non entreranno più in te, nell'incirconciso, nell'impuro. Scuotiti di dosso la polvere. Tirati via di dosso la polvere, la trascuratezza, la fatica della strada, la polvere. Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta, Gerusalemme. Sciogli, liberati dalle catene che hai sul collo. E non sono le catenelle, ma le catene, quei legami, quelle paure, quelle angosce, quei pesi, quelle colpe. Sciogliti le catene da dosso. Tirati via di dosso tutto quel peso, perché Gesù Cristo ti ha riscattato.